Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Allora, ancora una canzone di San Francesco, perché l'argomento di oggi a questa nuova puntata di Adesso in Onda è torniamo a parlare appunto di Francesco d'Assisi, ma ne parliamo oggi in modo assolutamente originale, ve lo garantisco, perché abbiamo un ospite che aspettavamo da mesi, che ha scritto un libro che sta facendo un po' il giro, no,
dell'intelligenza.
Che è stato presentato anche a Terni qualche tempo fa nel corso di un incontro organizzato da Civiltà Laica. Andrea Armati, che ha scritto un libro che si chiama Lo stregone di Assisi.
Il volto negato di San Francesco è il sottotitolo, tralasciando la bellissima captatio benevolenze che tu mi rivolgi. E vorresti evidentemente che io ne parlassi, facessi un minimo di presentazione.
Sì,
diciamo che
posso dire subito questo, metto le mani avanti,
eversivo eretico.
Al di là appunto dell'idea, che poi giustamente, comunque, come si dice, a livello di marketing fa sempre un po' presa, cioè di cercare un po' di rivelare delle cose che presumibilmente la Chiesa ha tentato di tenere nascoste, e adesso ne parliamo, insomma. Io non condivido le tue conclusioni, però devo dire subito, e questo ci tengo a dire, che Andrea Armati è una capoccia notevole, nel senso che questo libro è non solo documentatissimo, ma poi lui sa a memoria tutte le fonti francescane, cioè è veramente, al di là appunto delle idee che io non condivido, però è veramente un esperto, veramente esperto. E
allora non esageriamo attribuendomi caratteri connotati un po' eccessivi rispetto a quelle che sono le mie umane possibilità. Però dico semplicemente che io ho sempre avuto un profondo interesse, mi sono sempre ho sempre approcciato tematiche come tradizioni popolari, folcloristiche e soprattutto stregoneria popolare medievale, e ho rintracciato, facendo degli studi, conducendo degli studi approfonditi sui manoscritti giudiziari della Chiesa del XIII secolo, che, come ormai Arnaldo, il mio buon Arnaldo, sa perfettamente, punivano i reati di stregoneria all'epoca di Francesco, ho rintracciato decine e decine di episodi di cui sono sparse le fonti. Cito solo un esempio, che fu probabilmente il più conclamato, quello con cui si apre anche l'esposizione del mio libro, la trovate esposta su internet, è la famosa predica agli uccelli, la predica agli uccelli che è, dopo le stimmate, indubbiamente l'episodio per eccellenza della tradizione francescana. Basti pensare che il reato più diffuso di stregoneria popolare nel Medioevo, all'epoca in cui visse Francesco, era proprio parlare agli uccelli. Perché c'erano diversi esponenti, anche del sottobosco clericale, preti di campagna, eccetera, eccetera, che lo facevano. Perché parlare agli uccelli, fin dal mondo antico, era la più importante forma di divinazione che ci fosse. Un'altra forma molto importante è la predica ai pesci, che non fa Francesco d'Assisi, ma fa invece Sant'Antonio da Padova in quel di Rimini. Quindi diciamo che la mia ricerca si ruota e si svolge su questi binari.
Ecco, parliamo un po' anche di te. Andrea è giovanissimo, hai 22 anni e appunto tu hai anche un sito proprio dedicato alla magia nell'Umbria, sì, Umbria, sì, Magica, sì, www.umbriamagica.com, sì, sì, in cui ti occupi appunto, sì, di
la cosa
tematiche.
Fondamentale che io sostengo è che l'Umbria è l'aspetto, ma questo in realtà non solo io, già c'è una ricchissima tradizione storiografica precedente al sottoscritto, di gran lunga più importante di me. L'Umbria è, diciamo, rappresenta la parte eversiva e profana del sacro. Perché l'Umbria, per il suo carattere di essere ombrosa, è anche la terra più inaccessibile, quindi è anche la terra in cui credenze di stampo primitivo si sono conservate più facilmente che non all'interno, che ne so, dei centri abitati, soprattutto delle grandi aree più densamente popolate, come il Lazio o come il nord Italia. L'Umbria è un ambiente isolato all'interno del quale sono cresciute e si sono alimentate queste credenze, il motivo per cui il mio blog inizia nel frontespizio, c'è scritto, come dire, tra tempi di roccati e santi taumaturghi, proprio alla ricerca di questo carattere insolito che secondo me fa dell'Umbria una terra eccezionale per motivi ancora più nobili, ancora più originali di quelli che oramai celebrano l'Umbria classica, la terra per eccellenza dei santi e dei guerrieri, questa visione un po' stereotipata.
Senti, tra l'altro tu sei di Perugia, però sei nato ad Assisi.
Sì, ma io sono nato ad Assisi soltanto per una infelice coincidenza, cioè perché all'epoca, nell'86, c'era il miglior reparto di natalità del circondario, quindi mi portarono ad Assisi, ma non è che ci siano... Io sono, diciamo, amo profondamente Perugia, quindi...
Ma non c'hai l'accento perugino?
Io non ho la
mai questa cosa.
Io non ho l'accento.
Cepica, no?
Allora, molti mi dicono che io non ho neanche l'accento umbro, e questa è la cosa paradossale.
Sei più credibile come assisiano, però, che come perugino.
È molto probabile, questo è molto probabile, però non lo so, può darsi che sia un genius loci, cosa posso dire, però io, diciamo, la lingua che mi ritrovo, e probabilmente anche questa parlata un po' cantilenante, però ce l'ho, quindi può darsi che abbia, come dire, qualche influsso ce lo devo avere, inevitabilmente qualcosa, poi vabbè, le mie incursioni nel nord Italia magari mi fanno anche avere, come dire, una cadenza un po' più raccolta, meno ruspante, come quella tipica perugina.
Comunque, ecco, questo legame con Assisi, in qualche modo comunque c'è, quindi con San Francesco una cosa la condividi sicuramente.
Sì, ma io in realtà condivido molti altri legami, cioè io quello che dico è che secondo me in Umbria in particolare, un po' in tutta Italia per motivi storicamente che attengono alla nostra tradizione locale, ma in Umbria in particolare ci si è fossilizzati su una visione della religione, in particolare del Medioevo, che è il periodo storico che ci riguarda, molto stantia, cioè una visione del sacro stereotipata, condizionata da quell'aura geografica, condita da quella foglia d'oro, da quell'oro zecchino, molto così sonnolento. E io invece ho sempre avuto una passione estrema per tutto ciò che attiene la stregoneria popolare, lo sciamanesimo, e in Umbria si ritrovano tutti questi connotati. Si ritrovano, diciamo, fin da Benedetto da Norcia, però in Francesco d'Assisi sono fortissimi, proprio perché Francesco non è un santo di rottura. Francesco è il genio che crea quello che io chiamo, non ne parlo esplicitamente nel libro, ma magari ne parlerò più avanti, il compromesso magico. Cioè, come far passare credenze precedenti al cristianesimo all'interno del cristianesimo, ed è questa la chiave di volta che permette a Francesco di essere conosciuto e apprezzato per la povertà nelle città e per la pratica di ritualità magiche nelle campagne.
Una cosa che mi ha colpito, e devo dire che tutto sommato mi trovo abbastanza concorde con te, appunto in quello che stai dicendo, cioè nel fatto che San Francesco di fatto utilizzasse appunto anche rituali magici. Pensiamo alla sortes apostolorum, cioè al fatto di aprire il Vangelo a caso per sapere quello che doveva fare, che era una pratica magica condannata dalla Chiesa e che comunque le fonti ce le testimoniano. Io quello su cui non mi trovo invece d'accordo è diciamo il motivo, no? Cioè io credo che San Francesco, da uomo medievale, fosse appunto pregno di tutto ciò che era la cultura medievale, in cui la magia sicuramente aveva una componente essenziale. Tu invece sostieni nel tuo libro che di fatto San Francesco fosse un po' un paravento, come, insomma, uno che alla fine usasse tutte queste cose quasi a fini di marketing per autopromuoversi, che fosse di fatto guidato da una forma di forte egocentrismo e che quindi queste cose le facesse per avere successo. Ecco, quello che non condivide, sì, è la visione di San Francesco come uomo alla disperata ricerca del successo e del consenso.
Allora, io faccio come dire, muovo due argomentazioni. La prima fondamentalmente è che se noi studiamo le fonti scritte, ma anche il repertorio pittorico, notiamo che c'è una profonda differenza, una divaricazione tra quello che Francesco fa nelle città e quello che fa nelle campagne. Nelle campagne parla quasi sempre agli uccelli, compie le divinazioni, fa altri prodigi tipo i patti coi lupi, famosissimo quello di Gubbio, tanto per capirci. Mentre invece nelle città non fa queste cose, ma parla della povertà, sprona l'alto clero in particolare a cercare di abbassarsi, almeno quantomeno a considerare la condizione in cui versa il popolo. Quindi secondo me è abbastanza evidente questo, che Francesco d'Assisi negli ambienti che erano congeniali a un certo tipo di lessico magico, ha usato il lessico magico per autosostenere le proprie idee. E questa è una cosa secondo me evidente. E per quanto riguarda il resto, io ho questa idea più che altro generale della storia. Cioè, secondo me non esistono... la storia, l'uomo fondamentalmente è sempre lo stesso, io ho sempre avuto questa convinzione. Per cui parlare di Medioevo, così come parlare di 500, parlare di 900, con un atteggiamento di prevenzione che ci porta a dire ma nel Medioevo si faceva così, nel 500 si faceva cosà, eccetera, eccetera, è un atteggiamento secondo me per certi versi sbagliato, nel senso che nel Medioevo quello che cambiava era la forma in cui si facevano le cose. Nel Medioevo naturalmente c'era un'altissima densità di prodigi magici, di cui sono piene non solo le fonti documentarie francescane, ma anche le agiografie che attengono alle vite di altri santi. Oggi probabilmente ci si inventerebbe altri sistemi, magari si insisterebbe meno sul pauperismo e più si metterebbe la sulla democrazia, però le forme attraverso le quali il potere si esprime e crea e soprattutto alimenta i suoi mostri sono sempre le stesse. Quindi secondo me, io che ovviamente sono un agnostico, quindi non sono un credente, per me Francesco è una mente geniale, non è un santo, mi riesce difficile concepirlo come santo, è una mente che percepisce perfettamente il pulsare della sua epoca e nella sua epoca è introdotto. Ci sono per esempio altri ambienti in cui mi sono state mosse critiche esattamente opposte alle tue. mi si diceva, per esempio, Francesco no, perché Francesco era un vero e proprio sacerdote celto pagano. No, non diciamo fesserie, ci sono diversi ambienti neoceltici che fanno, per quanto riguarda l'Umbria, capo, diciamo, ai appassionati di Manlio Farinacci, che pure, come dire, di cui alcune osservazioni sono molto intelligenti e pertinenti.
Io
però,
mi ricordo, scusa, hai citato Farinacci, io il mio primo dibattito pubblico su San Francesco l'ho fatto proprio con lui, tra l'altro avevamo anche pubblicato un articolo su Adesso raccontandolo. Farinacci sosteneva, appunto, a parte che secondo Farinacci, pace all'anima sua, erano tutti celti, anche Gesù era celtico perché veniva dalla Galilea,
esatto,
Lucia, Galilea, Gallia, Galles. E diceva che Francesco era un celtico, si dice celtico, celto, come si dice?
Un celto
Certamente.
Pagano.
Celto pagano perché era alto, bello e biondo.
Tutto il contrario. Se
anche
noi
perché
pensiamo,
lui,
per esempio,
tra l'altro, no, scusa, lui giustificava questa sua affermazione, cioè sul fatto che San Francesco era alto, bello e biondo, citando un quadro su cui lui aveva fatto addirittura una pubblicazione, un libro, di un quadro dell'affresco che sta a Subiaco.
Sì, sì,
che lui riteneva
sì,
questo è l'unico Francesco vero, perché è l'unico ritratto, essendo un quadro che lo riporta senza stimmate.
Allora,
siccome le stimmate sono state scoperte dopo la morte, questo è un ritratto fatto in vita. Ora, primo, nel Medioevo non esistevano i ritratti, quindi non è possibile che San Francesco sia stato ritratto in vita. Secondo, Chiara Frugoni, che è forse la più grande studiosa di iconografia francescana, ha dimostrato che quello non è un quadro di San Francesco, ma è un quadro di un monaco che è stato successivamente adattato a San Francesco.
Allora, sì, che... però il motivo è molto più semplice dal mio punto di vista, ed è il discorso che fa anche Le Goff, un gran storico, mostro sacro,
sì,
della storiografia medievale,
più importante storico,
sì,
medievista
in
vivente.
San Francesco edito dalla Terza, sì, è uscito prima per Gallimard, e lui dice fondamentalmente questo, lo dice anche nel Medioevo in immagini, che è un'altra pubblicazione più bella che si trova ancora in libreria dell'Electa, se non sbaglio, non vorrei commettere un errore, mi sembra dell'Electa. Le Goff dice semplicemente che San Francesco, essendo un personaggio, due cose: primo, che San Francesco è stato adattato agli stereotipi del periodo, quindi non ci dobbiamo stupire tanto se San Francesco si ritrovi in manoscritti tedeschi in forme stilizzate, così come era l'estetica del germanica, per cui l'uomo alto, biondo, prestante, che naturalmente calcava quel tipo di sensibilità. Per quanto riguarda Subiaco, è abbastanza evidente un'altra cosa, e cioè che dal momento che tutta la produzione pittorica, tanto più quella di Subiaco, che aveva appena ricevuto un permesso papale speciale da Gregorio IX, era fortemente controllata dalla Chiesa, anche se Francesco aveva le stimmate in vita, non potevano essere esibite da come dire, pittori ufficiali, quindi, e soprattutto da un ambiente ufficiale strettamente legato agli ambienti curiali, papali, prima che il Papa non li avesse autorizzate, perché nella bolla di canonizzazione delle stimmate di Francesco non si parla. Quindi, secondo me, il discorso è assolutamente privo di fondamento. Cioè,
comunque il fatto che Francesco fosse piccolo, diciamo, abbastanza piccolo di statura,
Francesco era
è abbastanza provato anche da un punto di vista scientifico. Sì, insomma, cioè, d'altra parte abbiamo le ossa e sono state misurate,
ma...
quindi insomma sappiamo anche l'altezza, era 1,54, 1,58 più o meno, insomma.
Sì, ma poi comunque, anche volendo ammettere che la madre fosse di origini provenzali, veniva dalla Francia del Sud, quindi i suoi connotati erano fondamentalmente quelli di un uomo di bassa statura, con la pelle olivastra, era fondamentalmente l'italiano medio, ma ce lo dice Celano e non abbiamo motivi per dubitarne, non si capisce perché Tommaso da Celano, questo sì, io per una volta intervengo a favore delle agiografie, non si capisce perché Tommaso da Celano, se Francesco era biondo, doveva dire che era moro. Probabilmente c'aveva un senso dire che era brutto, nel senso che la bruttezza fisica, così come tutto il romanico ci insegna, come dire, le chiese spoglie all'esterno sono ridondanti, invece maestose all'interno, cioè le persone che apparentemente si mostrano brutte hanno una ricchezza di spirito superiore. Questa
anche
è
se
un'idea...
in realtà di Santa Chiara si dice che fosse comunque bellissima,
se le sceglieva bene, cose di collaboratrici, cioè alla fine secondo me queste sono discussioni improduttive e al tempo stesso anche
anche perché poi alla fine la conclusione in realtà Farinacci tirava fuori questo discorso del celtico, diciamo, di etnia, per giustificare il fatto che comunque praticasse dei rituali,
allora,
magici, diciamo, di carattere
sì,
celtico.
Però non è che i rituali magici venissero praticati soltanto dai celtici. Nei celtici troviamo, nei druidi, in quel tipo di ambiente, in quel tipo di estrazione, troviamo una, come dire, una spiccata, una corsia preferenziale per tutti i culti naturistici, che ne so, dal culto degli alberi sacri al culto delle sorgenti, eccetera, eccetera. Ma non è che questo non ci fosse nelle altre culture. Noi diciamo, nel caso di Francesco, ci riferiamo a un ambiente di stregoneria popolare decisamente più ampio. Poi, per quanto riguarda i druidi, che io pure tiro in ballo, ma in realtà molto così, molto alla distanza all'interno dello studio, semplicemente per introdurre la tematica della presenza degli alberi sacri all'interno degli eremi francescani. Molti mi hanno detto, ma facendo un'obiezione che io prevedevo, ma la simbologia dell'albero sacro esiste in tutta la tradizione cristiana fin dall'alto medioevo. Io rispondo semplicemente, bene, se questa simbologia esiste non si capisce perché la Chiesa abbia sentito fin dal concilio di Cartagine il bisogno di fare una crociata per abbattere alberi sacri. Per un motivo, le faceva per un motivo molto semplice, perché questi alberi erano legati a culti pagani di varia natura, che non sono solo celtici, perché gli alberi vengono abbattuti nel sud Italia, in Germania, aree dove l'influenza celtica era minima anche nel mondo antico, quindi non andiamo per forza a parare lì, però il discorso può avere delle ripercussioni.
Ecco, ma quello che poi mi interessa, no? Capire il volto negato di Francesco. Io appunto mi sembra che tutto sommato queste posizioni che tu dici non siano tutto sommato del tutto incompatibili con la visione tradizionale che abbiamo. Cioè, in qualche modo tu ci stai svelando un Francesco più legato alla religiosità popolare, che inevitabilmente la religiosità popolare, questo lo sappiamo, era religiosità pagana, perché poi, ma questo in tutto, no?
Ancora noi siamo pagani.
Noi siamo pagani.
La celebrazione del Natale siamo.
Ma non solo, possiamo dire che un po' la maggior parte delle componenti che abbiamo oggi.
Insomma, è mutuato da quel mondo.
Diciamo che quasi tutto, anche il culto dei santi, tutto sommato, è un retaggio pagano, no? Cioè, se noi andiamo a leggere il Vangelo e lo confrontiamo con la vita religiosa del cristiano medio, vediamo che c'è una differenza notevole, perché di fatto, tutto sommato, forse il cristianesimo si è occupato in parte di innovare la religione e in parte comunque di conservare. Da questo punto di vista, guarda, io
compromesso.
Tutto sommato non sono, cioè, io credo che paradossalmente in questa cosa che ovviamente da fondamentalista uno potrebbe anche vedere in senso negativo, perché poi è chiaro che se diciamo siamo pagani, non siamo cristiani, insomma, non è bello. Però nello stesso tempo io credo che invece questo sia stato da parte della Chiesa Cattolica, oltre che una strategia ottima per ottenere un certo successo, ma anche una forma di tolleranza, cioè il fatto di non distruggere i templi, per esempio, ma di trasformarli in chiese, e così di non distruggere le feste a cui la gente erano legata, e quindi feste come il Natale, appunto, la Pasqua,
di Gubbio,
sì, cioè, che erano legati, ma questo è bello, cioè, da un punto di vista antropologico penso che sia bello, perché anche da un punto di vista religioso io dico, l'uomo l'ha fatto Dio, l'ha fatto in un certo modo, se l'uomo è legato a determinate tradizioni che fanno parte di se stesso, allora laddove bisogna migliorare, crescere, liberarsi dalle cose negative e andare verso il positivo, io penso che è giusto liberarsi dal paganesimo. Però delle cose come una festa come il Natale, che è una riappropriazione di se stessi in qualche modo, io non vedo perché la Chiesa avrebbe dovuto abolirla, tutto sommato. Secondo me ha fatto bene a cristianizzare una festa pagana.
Allora, due obiezioni. Parlando di Francesco, ci sono alcune pratiche che sono entrate di diritto nella tradizione leggendaria agiografica francescana e che prima la Chiesa demonizzava. Quindi il ruolo di Francesco è stato quello non solo di mediatore, ma di sublimatore di quelle pratiche. E quindi è stato un vero e proprio spartiacque. La Chiesa dell'epoca, che era la Chiesa del modello teocratico dei vari Innocenzo III e successori, è stata profondamente innovata ed è stata tratta dalle sue miserie, perché il clero crasso non è che versasse in buone condizioni, soprattutto dopo la tempesta pauperista che anche in Umbria, come ha dimostrato Chiara Frugoni, più e più volte dilagava all'epoca di Francesco. Quindi questo elemento. Poi l'osservazione che muovi tu, come dire, è un'obiezione invece di sistema, che non attiene tanto al dettato delle fonti quanto al modo con cui ci relazioniamo con il nostro mondo. Dal mio punto di vista, quello che io ho voluto introdurre, anche parlando apertamente di marketing nella soluzione e nella strategia di, come dire, di comunicazione, la strategia di mass mediologia, io la chiamo così, dell'epoca fatta da Francesco, è che secondo me c'è una modernità nel Medioevo che anche una tradizione umbra, direi profondamente reazionaria, legata alle proprie radici, ha cercato e cerca tuttora di occultare. È un po' il motivo per cui si pensa, ma come mai il Medioevo pullula di santi e pullula da una parte di santi, dall'altra di streghe, e la nostra storia, sia quella recente che quella antica, non vede questa divisione? Fondamentalmente perché nel Medioevo la forma di potere e di controllo era costituita dal dettato della Chiesa, e quindi quello era il linguaggio in cui si strutturava il lessico politico, ideologico e sociale di tutti coloro che abitavano e vivevano nel Medioevo. Nel nostro contesto storico non si fanno questo tipo di ragionamenti, c'è invece un lessico di tipo più politico-sociale, ci sono gli anarchici, ci sono i comunisti, ci sono i, come dire, i capitalisti sfrenati, ci sono i democratici, eccetera, eccetera. Cioè, io quello che dico, ed è un po', faccio un inciso, una parentesi, tanto per capire più o meno come io sento la storia, non tanto per parlare del libro, mi sembra che queste poche chiacchiere lo abbiano sviscerato in modo abbastanza preciso. Io vorrei che l'Umbria, così come noi la sentiamo, l'Umbria delle nostre radici, assomigliasse un po' meno a, l'ho visto guardando quell'immagine che se non sbaglio sia di Norberto, assomigliasse un po' meno a Norberto e un po' più a, che ne so, alle rovine di quella che potrebbe essere un'ipotetica New York del quarto millennio dopo Cristo. Noi oggi la vediamo New York, la sentiamo pulsare, vediamo gli interessi, vediamo gli affari, vediamo il genio e vediamo la mediocrità delle persone. Anche il nostro modo di approcciare il Medioevo in Umbria e il Medioevo in generale dovrebbe essere più simile a quello. Per un motivo anche, secondo me, di onestà culturale, ma anche perché la realtà terragna, secondo me, a volte è più bella dei quadretti un po' melenzi e anche un po' nostalgici che la storia ci consegna. Quindi è questo il concetto fondamentale che vorrei cercare in qualche modo di comunicare e di diffondere.
È interessante questa cosa, insomma, ecco, la piega che sta prendendo questo discorso si sta facendo inedita rispetto anche a quello che pensavo, ma molto interessante. Quindi un'Umbria magica che in qualche modo serve a ravvivarla un po', a superare gli stereotipi, quindi.
Sì, ma perché molto spesso il mito, secondo me, è meno bello della realtà che ci circonda. Siamo noi che siamo troppo abituati e congestionati dalla realtà, da non capirne la bellezza. Il mito non ha bellezza, il mito è solo apparenza, cioè al di là della grandezza delle palle d'altare o della straordinaria complessità della tradizione dei manoscritti e della tradizione documentaria delle fonti, cosa ci rimane? Ci rimane il vissuto delle persone, oppure un anonimo luogo comune trascendente che si enuclea dalla storia, non si capisce perché ce l'abbiamo avuto noi e non lo hanno avuto gli altri e così via, perché altrimenti chiunque potrebbe dire: beh, certo, l'Umbria nel Medioevo era in una situazione a livello economico, a livello politico, sociale, molto più intensa che non l'Umbria contemporanea, quindi è logico che questi fatti si siano espressi in persone, menti, cervelli, eccetera, eccetera. Un'ultima cosa a questo proposito la vorrei dire proprio per quanto riguarda i francescani. Cioè, i francescani, secondo me, poi soprattutto quando pensiamo alla vita di alcuni di questi, non erano povera gente, eccetera, eccetera, o meglio, i francescani in generale, ma i primi francescani, quelli che fondano, quelli che l'ordine, quelli che danno retta a Francesco all'inizio, sono l'intelligenza assisiana o assisiate, che dir si voglia, dell'epoca. Cioè, voglio dire, sono cavalieri, esperti di diritto, chierici, comunque appassionati lettori che crescono all'interno delle canoniche. Cioè, voglio dire, è un'intelligenza, non sono persone che, come dire, ci devono fortificare per il loro... Sicuramente ci devono far capire che noi abbiamo avuto un pezzo, una parte di storia cruciale nell'evoluzione della parabola umana, almeno per ciò che attiene al mondo occidentale. Ma sono un esempio umano, è questo che io vorrei cercare di far capire. È come se fossero, che ne so, rapportandolo ai giorni d'oggi, certo è difficile trovare paragoni direttamente spendibili, però è come se il francescanesimo nel Medioevo, nel XIII secolo, è stato un po' come l'avvento del PC, di internet, nel terzo millennio. Cioè è stata una cosa che ha scoperchiato le categorie e i valori. Ed era una cosa comunque profondamente sentita, perché voglio dire, anche gli stessi occammisti presentivano che ci fosse, dovesse avvenire lì per lì un cambiamento. E questo cambiamento è avvenuto dalle nostre parti proprio perché, essendo molto vicina all'influenza del Papa, e anche molto vicina a un altro tipo di influenza che veniva da più lontano, lo scontro di queste placche, usando una terminologia un po' geofisica, ha portato alla fermentazione, alla maturazione di qualcosa di comunque straordinario, comunque la si voglia vedere. Io sono di formazione un agnostico, io non amo gli atei, perché secondo me gli atei incappano nell'errore dei credenti. Gli atei, o meglio, dei credenti più stretti, quelli, come dire, più dogmatici,
esatto, finiscono gli atei, spesso per essere...
Sì, partono dal presupposto che Dio non esiste. No. Cioè, finché non abbiamo elementi provanti e soprattutto concreti per poter dire che Dio esiste o meno e che interviene o non interviene negli eventi umani, noi dobbiamo valutare le testimonianze, documentare le fonti sulla base di esperienze umane. Che poi non è vero che l'ascesi, così come gli affari, non come dire, rientrano nella logica delle sfere degli interessi di una persona. Ci sono gli uomini asceti e gli uomini affaristi. Francesco era uno di quelli che sapeva mediare. Io questo dico. Poi se ne può discutere.
Sapeva mediare tra l'essere asceta e l'essere affarista?
Tra l'essere un ottimo promotore di se stesso. Perché
ecco,
io
questo mi interessa,
vorrei far notare questa cosa. Francesco non è che fa... Francesco, che era molto intelligente, almeno dal mio punto di vista, era un genio della massmediologia, della comunicazione dell'epoca, mutatis mutandis, alla fine corsi e ricorsi storici che ritornano. Francesco cosa fa? Lui predica nelle città, vestito da povero, però non attacca direttamente il clero. Quella è un'implicita accusa al clero, ed è in qualche modo... Diciamo che San Francesco è un po' un Beppe Grillo senza vaffa. Cioè, è un personaggio che sa che ha bisogno per andare avanti di protezioni, ma sa anche dov'è il limite alle protezioni. Quando questo limite diventa insopportabile, San Francesco cosa fa? Comincia a fare una lotta intestina che alcuni potrebbero dire inutile, altri potrebbero dire sicuramente lo avrebbe portato alla scomunica. No, Francesco abdica ed è l'unica cosa che gli rimane. Poi diventa l'alter Christus, cioè diventa l'uomo che cerca l'esempio, cerca il modello solitario, anche perché probabilmente lui non vuole fare la fine, come dire, in cui non vuole cadere negli errori in cui si sta fagocitando l'ordine. È questo quello che dico. E secondo me la chiave di lettura più, come dire, anche semplicemente più rasserenante è questa. Poi io sono assolutamente... amo le discussioni, anche quelle più accese, quindi... mi piace fare anche una condivisione per cercare di ragionare sulla nostra Umbria, perché tanto questa è una parte di storia che noi abbiamo già avuto in qualche modo. Noi dobbiamo ragionare e riflettere sulla nostra Umbria nell'identità culturale storica del periodo, per capire che cosa questa identità ci ha dato e continua a darci, che noi secondo me capiamo poco. Poi dimmi tu quali sono le tue osservazioni.
No, io quello che continua a colpirmi molto Rispetto anche a, appunto agli assunti, no, con cui tu introduci in qualche modo il libro, mi sembra che dai un'immagine anche rispetto a quello che dici adesso, che tutto sommato io non trovo molto da ribatterti, nel senso che condivido pienamente quello che dici. Leggendo il libro ho avuto l'impressione che ci fosse più un'idea di malizia da parte tua, cioè un conto è un uomo molto intelligente, anche abile se vogliamo, d'altra parte lo dice Gesù, siate, no? Pure come colombe, astuti come serpenti, quindi alla fine non c'è niente di anche antievangelico nell'essere abili strateghi da questo punto di vista. Quello che io credo nella mia visione di San Francesco, e tra l'altro devo dire, però ecco, apro una parentesi, che proprio ascoltando la tua conferenza e leggendo il tuo libro, io ho avuto la conferma definitiva che su San Francesco si può dire davvero tutto il contrario di tutto, ma non nel senso che proprio mi hai un po' aperto un po' degli orizzonti, perché io leggendo la presentazione del tuo libro avevo pensato adesso vado a sentire, leggo il libro e glielo smonto, no? Perché comunque l'idea che mi hai dato nella presentazione, appunto, è una persona ossessionata da quasi il narcisismo di ricerca di consenso, e anche queste pratiche magiche che, ripeto, io credo che lui lo facesse, ma io sono convinto che lo facesse in modo più inconsapevole, no? Ho pensato, ma probabilmente, insomma, sarà l'ennesimo libro in cui si accampa una serie di fantasie, come spesso si fa quando si parla di religione e soprattutto quando si vuole dire qualcosa di nuovo, no? Di solito, appunto, il discorso è quello alla Dan Brown proprio. Invece ho notato, appunto, che di fatto tu, e poi anche nel dibattito che abbiamo avuto in occasione della tua conferenza, che tu appunto in realtà sei saldamente ancorato alle fonti. Però
indispensabile.
È indispensabile per fare un discorso storico serio, ma anche all'interno di un discorso storico serio ho notato che in realtà si può comunque, cioè, Francesco è talmente un personaggio, sì, talmente ecletico, perché questo è successo in realtà, mi è successo anche a me, che mi sono trovato a fare una ricerca di carattere storico, per forza di cose seria, nel senso che io l'avrei anche probabilmente, se avessi seguito i miei istinti sarei andato molto più sul personale, sul fantasioso, ma dovendola fare per l'università, ovviamente per forza di cose mi sono trovato a dover fare una cosa saldamente ancorata alle fonti, e in cui ho tirato fuori anche io una mia teoria su San Francesco, molto diversa dalla tua, per certi versi quasi agli antipodi, e che poi ho trovato a sua volta molto contestata nell'ambiente dell'università, pur essendo anche lì in quel caso appoggiata alle fonti. Ho riflettuto, riflettendo su queste due esperienze, come appunto nel personaggio di Francesco, così ricco, e anche le fonti sono così ricche, anche contraddittorie, cioè in realtà io ho notato che anche quello che io scrivo su San Francesco può essere totalmente confutato basandosi sulle stesse fonti. Allo stesso modo, quello che tu scrivi basandoti sulle fonti può essere confutato sempre basandosi sulle fonti. Se tu ricordi, una cosa che mi ha colpito in modo particolare è stato il dibattito che abbiamo avuto sulla questione proprio della predicazione nell'Islam, no? Nella regola si parla del fatto che di come i frati devono andare a predicare.
È molto ambigua quella parte.
È molto ambigua.
E secondo me è questo. Francesco non era...
ambigua, quello... ma da adito,
sì,
no?
Però... cioè, è volutamente ambigua. Cioè, secondo me è questo il segreto. Motivo per cui io, anche all'interno del libro, do certi input. A me piacciono le strategie dello shock, perché sono convinto che per dire no, basta, cerchiamo di guardare alle cose in modo non moderno, perché secondo me l'uomo è sempre moderno, ma in modo diverso, per capire se, come dire, idee diverse non possono confluire e conciliarsi con delle strutture, delle idee preesistenti. Quello che si evince dalla regola non bullata del 21 è l'ambiguità più profonda, proprio perché secondo me Francesco è ambiguo. Lui non avrebbe, secondo me, poi... mi libero da qualunque, questa è una libera interpretazione, sì. Però secondo me lui non avrebbe mai voluto ricorrere alla forza, perché lui sapeva benissimo fondamentalmente che la forza non serve a nulla e in più è controproducente. Questo lui ha fondamentalmente creato un modello di predicazione non pacifico ma fondato sul compromesso. Cioè, non tanto pacifico, perché poi alla fine Francesco è anche un po' l'uomo della discordia, Perugia, eccetera, eccetera, ma proprio più fondato sul compromesso magico, religioso, compromesso secondo me anche, perché no, economico. E nella regola però non poteva essere così chiaro. Quindi lui cosa fa? Cosa scrive nella regola? Da una parte, che è poi lo stesso motivo per cui poi abbandona Damietta per tornare nella penisola italiana, da una parte lui scrive: i frati possono comportarsi in due modi. Da una parte, state buoni, non fate troppi casini, e soprattutto evangelizzate se vi vogliono ascoltare bene, se no. Dall'altra, però, come dire, il problema fondamentale è l'evangelizzazione, e se soprattutto il priore che ha ricevuto ordini dalla curia non ve lo chiede, ve lo ordina, il male, naturalmente, se è volto a un sommo bene, così come tutta la tradizione della doppia morale cattolica, purtroppo è questa la tradizione, è giustificato.
Oh, attenzione, quindi, perché tu appunto dici, sei
priore. Però questo è il compromesso del 21. Poi alla fine lui deve fare un compromesso ancora più alto. Se noi guardiamo la regola, quella bullata invece, quella che il Papa accetta, Onorio, nel 23, cosa dice? Che i frati si devono attenere scrupolosamente alle disposizioni del priore e del naturalmente del clero, della curia che li manda in Terra Santa. Quindi questo che, e Francesco qui si è già dimesso. Quindi questo che significa? Che nel momento in cui doveva scendere a un compromesso, non a un compromesso, nel momento in cui doveva chinare la testa, se ne lava le mani.
Sì, questo è...
Capito? Io la vedo così.
Il discorso però della regola non bullata, la cosa importante, secondo me, appunto, tu hai detto quando il proprio ordine, cioè lui dice, per andare a predicare ci sono due sistemi. E quello su cui poi era nato il dibattito tra noi era proprio il fatto che lui dice non predicate contro la volontà, no, della popolazione, e eventualmente aspettate, testimoniate la vostra religione, quindi non nascondetevi, e quando
vedrete
che piace a Dio.
Che piace a Dio, che significa?
Che predicate il Vangelo. Piace
perché
a Dio, tu lo interpreti come?
Perché piace a Dio, perché io lo interpreto in questo modo? Perché per una persona che è profondamente legata non tanto al dettato evangelico quanto alle imposizioni della Chiesa, perché poi fondamentalmente l'ordine è una costruzione della Chiesa.
Ma
Dio,
non a caso quella però è la non bulla. Io su questo non condivido,
capito?
Perché invece io credo che
no, però
proprio perché Francesco è una persona molto concreta.
Dio,
se lui...
chi è che ha la parola esatta e incontrovertibile di Dio? Il Papa. Esatto, ed è il problema intorno al quale ruota l'ambiguità di cui stiamo parlando.
Ma è
parlando.
Proprio perché è appunto per questo, cioè proprio perché si parla di ambiguità, io non credo che lui faccia riferimento a quando ve lo ordina il vostro superiore, altrimenti avrebbe detto quando ve lo ordina il vostro superiore. Se dice quando vede che piace a Dio, secondo me Francesco fa appello invece a una caratteristica che io personalmente considero invece una delle chiavi di lettura della personalità di Francesco. Tu lo chiami compromesso, io lo chiamo buonsenso, cioè il fatto che non è soltanto la legge quella che deve guidare il frate, questo emerge in tanti passi della vita di Francesco e anche della regola, ma è appunto il buonsenso, cioè quando
quando
piace a Dio significa
porta
quando
anche
tu
a fare le vittime,
capisci?
E al sangue inevitabilmente, perché l'evangelizzazione, anche quella forzata, è legata al buonsenso, richiede quello.
E no, proprio perché il buonsenso è proprio quello che ti fa capire quando è il caso e quando no. C'era stata l'esperienza precedente, appunto, dei famosi 4-5 frati, tra l'altro tutti più o meno ternani, che erano andati in Marocco, erano stati martirizzati. E lui non aveva apprezzato questa cosa, tant'è vero che aveva addirittura proibito di leggere la leggenda in cui si esaltavano questi frati, aveva detto ognuno si glori del proprio martirio,
sì,
e non di quello degli altri. Cioè, evidente che lui non aveva apprezzato questi frati, che se andiamo a leggere la biografia, che tra l'altro è stata scritta da un
Giordano da Giano, se non sbaglio.
Sì, Sì, è stata scritta la cronaca, nelle fonti sì, recentemente è uscito un libro di uno storico ternano, Paolo Rossi, in cui ci sono tutti i dettagli, ed è impressionante perché questi si sono proprio cercata in ogni modo. Cioè, questi sono andati in Marocco predicando il Vangelo, quelli l'hanno detto lasciate perdere, nave ve ne via, non è aria, non c'è trippa per gatti, l'hanno rimandati a casa, quelli sono tornati, brutti delinquenti, infedeli, e quelli l'hanno ricchiappati, l'hanno rimandati a casa. Insomma, hanno fatto sto tira e molla, non si sa per quanto tempo, poi alla fine gli islamici hanno perso la pazienza, gli hanno tagliato la capoccia, e questi tutti contenti che finalmente andavano a morire per Cristo. Quindi questi 4-5 protomartiri francescani, non mi ricordo adesso quanti erano, erano dei fanatici fondamentalisti di fatto, che volevano, ricercavano il martirio. Francesco, che è una personalità completamente diversa, ma che appoggia invece proprio sul buon senso, cioè sul capire le cose, sull'ascolto dell'altro, secondo me dice proprio: quando piace a Dio, se è il caso, chiaro che state lì per evangelizzare, che devi fare? Mica ci vai in vacanza, voglio dire, in Egitto o in Palestina, ci vai, è chiaro, per evangelizzare. Però quando piace a Dio, quando tu capisci che è il caso, che la persona che hai davanti ti sta ascoltando, e quindi non stai cercando la guerra, ma stai cercando comunque la pace, che è quello che ha fatto Francesco. È andato a parlare dal sultano, mica per raccontargli le barzellette, però
abbiamo,
non l'ha convertito.
Noi abbiamo, a parte il perché fatto ha capito che si può discutere sul fatto che Francesco sia arrivato al sultano, anche personaggio di una certa rilevanza nell'ambiente storiografico come Franco Cardini ha avuto molto da ridire sulla faccenda di Francesco in visita al sultano, però prescindendo
un episodio che è riportato da parecchie fonti, anche islamiche addirittura, quindi è difficile che sia stata inventata di sana pianta, magari le circostanze sono poco note,
nettamente, però indipendentemente di sicuro,
comunque,
da questo,
quello che è quasi certo è che l'ha incontrato e che tutt'altro non gli ha tagliato la capoccia a Francesco, a parte che era un altro personaggio, Malli e Calcamille, di grande levatura,
sì,
anche intellettuale,
più,
non era certo
più dei
tagliagole,
nostri,
insomma.
Però il discorso fondamentale è questo, che se noi guardiamo tra il 1219 e il 20, quella che è l'ispirazione che circola nel, non la possiamo ancora chiamare ordine, la possiamo chiamare fraternitas, noi vediamo che Francesco è colui che preme di più per andare ad evangelizzare, soprattutto per partecipare a tutte le crociate che vengono organizzate dalla Chiesa. Quindi Francesco sa benissimo che deve essere in prima linea a evangelizzare i catari. Dopo la vittoria cristiana di Las Navas de Tolosa, prova ad andare in Spagna, poi c'è il Marocco, poi ancora alla fine si arriva ad Amietta, perché interessi vari avevano portato a spostare gli interessi, diciamo, le attenzioni della curia da Gerusalemme all'Egitto. Però il discorso fondamentale qual è? Che Francesco, quando è che se ne torna in patria? Francesco se ne torna in patria, come ci racconta anche Giordano da Giano, quando sente dal nunzio che i frati hanno deciso in sua assenza di cambiare le costituzioni. E lui non va dai frati per rimproverarli, va dal Papa per ottenere protezione. E al tempo poi il Papa gli strappa la promessa di scrivere questa benedetta regola, che poi però non viene bollata, Francesco si dimette. Però qual è il fondamento dell'idea che io veicolo all'interno del libro? Francesco non era né un pacifista né un sanguinario. Perché tu sai, per esempio, che noi abbiamo avuto l'assurdità, che anche politica, che nel giro di 20 anni si sono cambiate completamente le carte. Quando noi avevamo un establishment tipo fascista, l'Umbria veniva esaltata come terra di guerrieri e anche Francesco veniva inserito all'interno di questa schiera di devoti, sostenitori e difensori della verità. Quando arriva invece nel dopoguerra, la predicazione, io la chiamerei proprio col suo vero nome, la predicazione ideologica, filosofica di Capitini, Francesco diventa un pacifista. Secondo me non era né un sanguinario né un pacifista, e tra l'altro non era neanche un fondamentalista. Cioè, quando Francesco parla alla gloria del martirio, lui, secondo me, ripeto, dal mio punto di vista, lo fa essenzialmente perché deve ingraziarsi il Papa. Ma lui non crede al martirio. Secondo me, tra l'altro, della predicazione in Terra Santa ai musulmani gli interessa fin lì. È il motivo per cui poi se ne ritorna seduta stante in patria e a difendere quello che aveva faticosamente costruito nell'arco dei 15 anni precedenti.
Senti, io ti devo fermare perché il nostro tempo è finito. Però la discussione mi sembra molto molto interessante, quindi io ti invito già da subito a tornare presto per riprendere questo discorso e continuarlo, perché ne vale sicuramente la pena. quindi
sì, si può fare, non è un problema per me.
Torneremo a parlare dello stregone di Assisi con Andrea Armati, studioso di Perugia anche se nato ad Assisi. Vi ricordo che questa puntata, ma anche i vari link al blog di Andrea, al sito Umbria Magica, tutto ciò che può essere utile per approfondire il discorso lo trovate sul nostro sito www.radioadesso.it. E noi ovviamente ci risentiamo la settimana prossima.
Un caro saluto, naturalmente. Captatio benevolenze degli ascoltatori.